Centro di Cultura Ebraica della Comunità di Roma. I 10 comandamenti. 9° comandamento: non fare falsa testimonianza. Rav Gianfranco Di Segni, 1996. Digitalizzato per il sito www.ra.it nel 2007.
Quelli che hanno partecipato a una o più delle volte precedenti sapranno che ci sono due versioni dei 10 comandamenti. Una nella parasha di Tro, nel libro dei sommetti dell'Esodo, e una nella parasha di Vaishkanan, nel libro dei Deuteronomi. Quindi il comandamento non fare falsa testimonianza dovrà ricorrere due volte. Ecco, questo è vero ma parzialmente, perché in realtà, secondo i nostri maestri, ricorre altre due volte nella Torah, come comandamento, come parte dei 10 comandamenti. E i nostri maestri hanno detto che anche la parasha di Kedoshim è una sintesi dei 10 comandamenti, e poi c'è anche un altro brano della Torah che è una sintesi dei 10 comandamenti. Quindi, prima di entrare nei brani del Talmud, vorrei un attimo vedere questi quattro punti della Torah. Allora, la prima, nel numero 1 del nostro testo, chi non ha la potete per prenderle, sono gli ultimi 6 comandamenti, io ho soltanto fotocopiato gli ultimi 6, che inizia con Cabede per lui fare il fare, non si fa sua madre, ma più in basso, se guardate la riga, la quinta riga, o meglio, l'ultima parola della quarta riga, lo tale Bereata per Shaker. Questo è il comandamento: non fare falsa testimonianza, come contare nella parasha di Tro. Letteralmente lo tale vuol dire non distendere Bereata al tuo prossimo ed Shaker, come testimone di Shaker. Shaker vuol dire bugia, falso, quindi non essere un falso testimone. Questa è la forma di questo comandamento nella parasha di Tro. Se guardate nella fonte 2, alla prima riga, alla terza parola, vedete che lo pane bereata, quindi è uguale, non risponderai al tuo prossimo, ed che cosa è scritto shav, non è scritto sheker o shaker, è scritto shav. Sheker vuol dire bugia, falsità. Shav vuol dire cosa vana. Quindi non fare una testimonianza che sia vana, non essere un testimone in vano. E non è l'unica differenza che c'è tra le due versioni di 10 comandamenti. Una famosa differenza è riguardo allo Shabbat. Immagino che chi è stato al comandamento sullo Shabbat, non so se è trascorso, forse nella prima versione del 10 comandamenti è scritto il Zachor, il giorno Shabbat, ricorda il giorno dello Shabbat. Invece nella seconda versione c'è scritto Shalom per chiama Shabbat, osserva il giorno dello Shabbat. I Chachamim hanno detto però, cosa hanno detto? Che Zachor e Shalom sono stati detti come un'unica luce, in maniera miracolosa chiaramente, che l'uomo non può né dire né ascoltare qualcosa che è detto insieme, ma Kadosh Baruch Hu, l'unica edizione di luce ha detto sia Zachor che Shalom, che è quello che noi diciamo tutti venerdì sera alle fate di. Shamor e Zachor, vedi dire, sa, vuol dire Shamor e Zachor, con un lungo di Dio, con un'unica parola, il Signore che la mia faccia, ha fatto sentire il Signore Dio. Quindi noi nella fase di ricordiamo questo miracolo, che le due versioni, anche quando c'è una differenza, sono state dette insieme. Questo non significa che siano del tutto equivalenti. Zachor vuol dire ricordare, Shamor vuol dire osservare. Zachor è il sabato nell'aspetto positivo, per esempio fare il kiddush, vestirsi bene, mangiare bene, riposarsi, sono gli atti positivi che uno fa, riposarsi nel senso fare una passeggiatina, farsi un sonnellino, questo senso qua. Mentre invece Shamor osserva come non fare i lavori. Shamor invece è non fare i lavori, non accendere la luce, non scrivere, non cucire, eccetera, le varie cose che sono vietate a fare di Shabbat. Quindi sono due cose complementari. Allora, per quanto riguarda il non fare falsa testimonianza, una volta c'è scritto Shefer, una volta c'è scritto Shar, anche se il significato è abbastanza fino, fare falsa testimonianza, non fare una testimonianza vana, comunque non è esattamente la stessa cosa, la bugia, la tenenza falsa è una bugia, cioè non è verità, ma la tenenza vana è qualcosa di diverso, e la parola shav si ricollega a un altro comandamento che qui non sapete, ma che avete già fatto perché era il terzo comandamento, e che è non pronunciare non nocere in vano. Infatti ricorre la parola, è la stessa parola shav in vano che c'è nei divieti di pronunciare il nome del Signore. Questo è il collegamento tra la testimonianza vana e il non pronunciare il nome di Hashem in vano. E poi vedremo verso la fine qual è il significato di questo collegamento tra la falsa testimonianza, che apparentemente sembra una cosa che è legata esclusivamente al rapporto tra l'uomo e il prossimo, rispetto invece anche al rapporto con la persona della testa. Riguardo al prossimo, tra l'altro, c'è da notare che in generale il prossimo chi è? Quello che ci sta vicino. Quindi, nella Torah, quando si parla di prossimo, visto la parola data agli ebrei, si riferisce al vicino ebreo, a un altro ebreo. Ma non in questo caso. In questo caso, dove la il più prossimo si intende tutti gli uomini, o almeno tutti gli uomini che si identificano i figli di Noè, che hanno accettato un codice civile fondamentale, quindi i non pagani, i non idolati. Questo perché? Perché qui siamo ancora prima. Per questo è il momento del Matan Torah, ancora la Torah non è stata data, quindi non c'è ancora un comune denominatore che è la Torah, le mitzvot, con le altre persone. Diciamo, l'identità ebraica ancora non è formata, qui siamo con momenti in cui l'identità ebraica si forma. In altre parole, in questo momento siamo ancora tutti quanti voi, figli di noi. E quindi il divieto di fare falsa testimonianza vale anche. Questo è bello ribadire, ho parlato di ieri, l'altro ieri con Benedetto, e invece adesso l'ha ricordato, che nel divieto di non rubare c'è anche il non rubare non so quanti soldi, ma la persona ha anche la mente, che gli ha dato, rubare la mente, il pensiero. E a volte uno è portato a pensare che nell'ambito del clan, no, del proprio clan, della propria tribù, del proprio corpo, uno deve stare attento a queste cose, non dire le bugie, non rubare, non ingoiare. Invece no, non è così. E Benedetto mi ha detto che il livello di imbrogliare è grave anche per i rapporti tra ebrei e non ebrei, addirittura vale di più perché c'è il pericolo di fare il figlio di la profanazione del nome. Quindi anche qui non fare parte di simulanza vale in generale per tutti quanti. La terza fonte della Torah, che è il brano numero 3, come vi ho detto è preso dalla parasha di Kedoshim, e maestri hanno detto che tutti gli aggiornamenti ricorrono anche in una qualche forma in Kedoshim, ed è esattamente il versetto, il secondo, il Zain, la seconda riga, l'est l'estra fi beammeta, che vuol dire non andare in giro parlando al tuo popolo, non fare tutto quello che per dirla in maniera concreta, che è un divieto della Torah. Perché? Perché non fare perché questi è assimilato a non fare parte di finanza? Qual è la connessione? Infatti qui non è tanto che è scritto l'opera del non andare a Raffila, dicono i commentatori, Raffila, cioè dalla radice Raffila simile a Regel, Regel vuol dire gamba, piede, camminare. Quindi non andare da un posto all'altro a raccontare quello che hai visto nel posto precedente, no? Non andare di casa in casa a raccontare i fatti degli altri. Perché? Perché a posto di raccontare i fatti degli altri, alla fine si arriva a raccontare bugie, cioè perché io lo racconto a te, tu lo racconti a lui racconterà la cosa diversa, quello che io racconto a te, e così via. Quindi alla fine si arriva a provocare una falsità, a dire delle falsità. Quindi questo qui pure rientra nei 10 comandamenti. La quarta fonte, sia che la riconosce, io ho segnato qua per leggere l'ebraico, lo Shema, dicono, hanno detto i massonetti, che nello Shema sono inclusi tutti gli 10 comandamenti. Per alcuni è ovvio, per alcuni non è ovvio. Per esempio non avere altri dei al fuori di me, se mai quello, se non conosce la casa, se sono due, se è uno, quindi. E ricordo il giorno dello Shabbat, quando si dice manchi sperie e comunità, ricorderete tutta l'influenza nello Shema. Per quanto riguarda non fare parte di comunità, qual è l'espressione dello Shema che corrisponde? È l'ultima frase. A mia scena lo potè, e me, io sono il Signore Dio tuo, e me. Sapete che in realtà la parola non sta scritta nella Torah, ma gli era passata poi di questo segnale che nel Dio è il Signore Dio di verità. Non è una parola della parola, se mai finisce la mia scena anche sempre. Ma lo vedete, sta scritto anche nella nota, l'unica frase in italiano in tutto questo mega foglio, non pensati fra Eloi Eterna e Emet. Non ti devi interrompere, perché poi per sottolineare che il Signore Dio, il vostro Dio, Eloi Eterna, è Emet, è Dio di verità. Su questo ultimo punto che torneremo dopo. Allora adesso, dopo questa premessa sui passi della Torah, ascoltiamo qualche brano di Talmud. E come primo brano c'è il tema curioso di Vatten, da un brano tratto dal trattato di Shabbat, e dal brano numero 5. E il Talmud è la tradizione orale ed è composto dalla Mishnah e dalla Gemara. Potete vedere nel brano 7 un attimo a disposizione, vedete che ci sta in mezzo il testo della Mishnah, poi dopo della Gemara che è il commento della Mishnah, poi ha tanti commenti. Non ha messo i commenti su tutti i testi, quindi sul numero 5 non gli ha messo il commento, però immaginate che il 5 pure sia controllato da tanti commenti. Allora, il Talmud sono le discussioni dei maestri sulle Mishnayot, che vengono riportate così come erano state svolte nell'Accademia, nelle Yeshivot. Allora, si racconta, in questo brano numero 5, quando le Rabbanà e Rabbi Yeshua vissero i rabbini a Rabbi Yeshua da lui, atto darbe che ai banali venni lasciati. Sono venuti i bambini, oggi, al Beit HaMidrash, alla scuola, all'Accademia, le hanno mille che hanno detto delle cose da figli di lei e suo Biun, che persino all'epoca di Yeshua Biun, di Giosuè, lo interpretavano, non furono dette come questo. Sì, i bambini sono venuti a scuola e hanno detto delle cose che non si sono mai sentite. Neanche quando c'era Giosuè, che era il Talmud, l'allievo di Mosè, nessuno ha sentito delle cose così entusiasmanti, così profonde, che hanno detto questi bambini che sono arrivati oggi a scuola. E che hanno detto questi bambini? Hanno interpretato l'alfabeto, le lettere dell'alfabeto. Infatti vedete, io non l'ho messo tutto, ho messo soltanto qualcuno. Alfabeto, ogni lettera, oltre la forma, oltre il suono, viene interpretata dai bambini che gli danno un significato. Allora, per esempio, alfabeto vuol dire quella di una. La radice alef è una radice che tutti voi conoscete. Questa radice viene dalla parola ulpan, che cos'è ulpan? A scuola, dove si studia. Quindi Aleph, che non dire soltanto Aleph, la prima lettera, Alfa, ma la radice lui studia, quindi i bambini dicono, Aleph, non è il nome della lettera, lui studia. Studia che cosa? Dina. Dina che cos'è? Cioè, studia Beth. E Beth che cos'è? Dina. Dina inizia con la Beth. E Dina che cos'è? L'intelligenza, la Torah, la conoscenza. Quindi Aleph, Beth vuol dire studia la Torah. I bambini sono venuti e hanno detto studia la Torah. La verità non è. Già iniziano questi maestri a sentire questi bambini, forse hanno delle cose interessanti da dire. Vediamo anche tra l'altro, e poi dopo saltiamo a quelli che ci collegano con l'argomento di stasera. Gimel Dalet, che sono la terza e la quarta lettera dell'alfabeto, quindi siamo alla quarta riga del brano 5, allora Gimel Dalet assomiglia a Gemel Dalimun. Gemel, Gemelut, Gemel Katadin. Che cos'è Gemel Katadin? Le opere buone. Gemel, palma tra buona, Dalim, verso i Dalim, chi sono i Dalim? O se i Dalim sono i poveri. Quindi Gimel Dalet è come Gemel Dalim, aiuta i poveri. In questo caso hanno, quindi come anche prima, hanno studiato, hanno parlato che funzionamenti i bambini dal suono, dalla parola. Ma non si fermano qua. E guarda anche la forma di queste lettere, Gimel e Dalet. Come è stata la Gimel? È fatta che ha una zampetta in avanti, infatti chiede qui la dicono qui i bambini, ma è sana per sutta regge Gimel. Qual è il motivo per cui la zampetta della Gimel è stesa in avanti? Verso chi? Verso la Dalet, se abbiamo la Gimel, subito dopo sta la Dalet, quindi la zampetta della Gimel è rivolta verso la Dalet. Allora, se la Gimel è colui che aiuta i poveri e la Dalet è il povero, questo ci dice, se Ken Barcò siamo alla qui in Parigi, alla fine dell'imperio, cioè che andare forse il Gomal Khatami, la Ruz a Khatami, perché è abitudine di chi fa delle opere buone di correre verso i poveri per aiutarli. Se chi veramente fa un'opera buona con un cuore, non è che aspetta che vengano da lui i poveri bisognosi, ma aiuta e si fa avanti e corre una stampetta in avanti verso il povero. Ah, adesso chiede, ma in Tana, qual è il motivo? Sutaka rete Dalet, la coda della Dalet, la Dalet è fatta in questa maniera, una barra verticale, una orizzontale, e la barra orizzontale va indietro un pochettino. Allora perché ci fa questa zampetta piccola che va indietro della Dalet? Delice le nasce, che vuol dire che mostra se stesso, rende disponibile se stesso per ricevere la cassa, in teoria in effetti spende la mano. Però come la spende? La spende in maniera così manifesta? No, in genere no, perché non è bene far vedere troppo, e quindi a quelle dal di dietro, dalle spalle. Questo dicono i bambini, e quindi mai fama ne avrà sede dalle di dietro, per quale motivo la faccia della Dalet è rivolta dall'altra parte rispetto alla Dimel, affinché colui che dà la Sudaka, che dà l'offerta, la dia destinata, con discrezione, senza offendere colui a cui dà i soldi. Allora, questa è una prima quattro lettere che i nostri bambini hanno studiato, che c'entra con la fase di sovranianza. Allora, se andiamo un po' più giù, nel brano della Gemara, però nel vostro testo io ho tagliato in mezzo, quindi se lo vedete subito, stiamo il secondo paragrafo del numero 5, alla fine abbiamo già scritto Shin, alla terz'ultima parola. Shin, cos'è la Shin? È l'iniziale di Sheker, che sta per emesso. Quindi le ultime lettere dell'alfabeto sono la Shin e la Ta. La Shin sta per Sheker, bugia, la Ta sta per emesso, che sta con l'ultima lettera di emesso. Adesso sentite che dicono i bambini. Chiedono, e questo chi conosce l'alfabeto ebraico lo può capire subito, altrimenti lo scrivo. Allora, mai Tana Sheker ne Carmanne, per quale motivo le lettere di Sheker sono vicine, e invece le lettere di Emet ne Raffaccamne sono lontane? Ma chi conosce l'alfabeto sa che la Shin, la Q e la Resh sono due lettere consecutive, hanno lo stesso ordine, è Q, Resh, Shin. Nell'alfabeto sono appresso, Q e Shin. Quindi Sheker è fatto di tre lettere che sono tutte e tre vicine. Invece guardate come è fatta la parola Emet, che vuol dire verità, la contraddizione tra logia e verità. Emet abbiamo l'Ale, che è la prima lettera dell'alfabeto, abbiamo la K, che è l'ultima lettera dell'alfabeto, e la Mem, che è la lettera esattamente mediana. Quindi i bambini chiedono, è chiaro perché sono bambini, i bambini hanno appena studiato l'alfabeto, fa la memoria, sono sicuro che a quel modo imparano a studiare la memoria come tuttora i bambini imparano l'alfabeto a memoria, come Jacob mi ha detto che le sue morosse, di cui la meraviglia uno delle morosse, Jacob mi ha detto, Jacob ha imparato l'alfabeto, quindi sa l'alfabeto a memoria, e quindi i bambini si accorgono che adesso sono la lettera K, la lettera K, la lettera K. Allora si chiamano domandare, se per la bugia sono in confiamma, se non è la canalizzata. Allora rispondono, perché? Se fanno il confiamma che vuol dire? Sono accogliati. Allora i bambini dicono perché si traccia sia la bugia purtroppo è comune, si trova frequentemente, come ti giri trovi qualcosa di falso. E per questo allora le lettere di Sheker stanno insieme, che sono come dire accollate. Invece la verità, giusta, lascia dire, la verità purtroppo non è così frequente da trovare. Devo andare a cercarla, uno di qua, uno di là, uno di mezzo. Ci sta molto spazio libero tra una verità e un'altra verità. Non invece la bugia la trovi accanto l'una all'altra. Ah, questo sarebbe stato sì. Però i bambini continuano a avere un qualcosa di ottimista, e anche noi alla fine poi concluderemo, anche se in mezzo di grosso meno lieti. Allora i bambini qui dicono, e guardate adesso la figura che vi ho messo in basso per capire quello che diremo. allora chiedono, Daniele, mai tana, sono l'ultima riga del buon 5, mai tana shikra ahada karekai, qual è il motivo che il shikra, il sette, la bugia ahada karekai, sta su una sola zampa, a pesare su una sola zampa, venne nella bambina, mentre invece è messa e appoggiata come su un mattone, come su un cadavere, qualcosa di più. Allora, se guardate le lettere come sono fatte, vedete che le lettere di Sheker, Shin, Ku, Resh, tutte quante sono appoggiate su un punto, la lettera Shin sta un punto, la Ku sta su un punto, appoggiata su un punto, la Resh sta appoggiata su un punto, solo. Invece adesso guardate le lettere Aleph, Mem, Tet e Emet. Aleph ha due gambe, Emet ha due gambe di cui una è bella larga. Tacco ha due gambe, una pure abbastanza larga. Quindi la Emet è formata da lettere tutte quante con almeno due gambe, con una base allargata, mentre invece Sete, la bugia, è fatta di lettere che ciascuna è appoggiata su un solo punto. Allora perché c'è questa differenza? Non può essere casuale. Tutte e tre le lettere di Emet sono così, tutte le lettere Sheker sono così, al fondo dei bambini, questa fai, la verità sta in piedi, si crea la fai, la bugia non sta in piedi, la bugia sta ballante. È vero che ci sono tante bugie, tante falsità, però la bugia poi si scopre, perché la bugia traballa, non può stare in piedi, fissa come sta la verità. Questo era parte, poi chi è interessato può prendere il resto di questo brano che parte dal trattato di Sabato, si va a vedere tutte le altre spiegazioni che il bambino ha dato sulle altre lettere. Allora adesso andiamo però a capire come mai è così importante questo rapporto tra falsità e verità, da essere ripetuto varie volte nella Torah, e a far sì che i maestri, quando il bambino hanno detto queste cose, hanno detto che non si sono mai sentito questo del genere dall'epoca di Gesù al mondo. Allora, per capire come affrontare il rapporto tra falsità e verità, prendiamo il brano numero 7, che è tratto dal trattato di Sanedrin. Sanedrin vuol dire legge, ossia tribunali, perché essenzialmente, abbiamo detto, non fare tanta testimonianza, si sta parlando di testimoni, si parla di testimoni, anche se poi abbiamo detto che la Torah allarga a non fare sette gruppi, quindi allarga completamente, però diciamo la missione originale è sui testimoni, quindi si rapporta tra i testimoni e i giudici. E quindi nel trattato di Sanedrin, che parla dei tribunali, si affronta il problema della falsa testimonianza. Interrompetemi se ho un intervento su qualcosa di poco chiaro. Allora, si dice nel capitolo 5, dove leggeremo adesso una lunga Mishnah, poi leggeremo soltanto, per un altro punto. Vabbè, quello che si dice. Siamo a brano 7. Il capitolo 5, leggeremo una lunga Mishnah, e quindi tra l'altro chi è interessato può trovare poi la traduzione italiana, perché la Mishnah si trova, è stata tradotta in italiano da Gabino Castiglioni, e qui sicuramente mi godete, cioè non si trova in commercio, ma nelle varie biblioteche di allora, quindi questo è il secondo volume, quindi questo figlio, in ogni caso tradotto in italiano, chi è interessato lo può trovare. Allora questo è il capitolo 5, poi dove ci sono il capitolo 4, fino ad arrivare al capitolo 5. Allora si racconta, si dice nella Mishnah, se Ayubot chi o Tande se la Fakirot, li esaminavano, li interrogavano, con sette interrogazioni, sette esami, che chiedevano al testimone che si presentava al tribunale, Deso Sabura, in quale settennale, quale, in quale ciclo di sette anni in cui è diviso il calendario ebraico, ma sapete che ci sono sette anni sono il giubileo, no? Quindi ogni sette anni è un ciclo. Allora si chiede quale ciclo è, se è il primo, il secondo, il terzo ciclo dei sette cicli, sette anni che compongono tra un giubileo e l'altro, non so, il 79 è un giubileo, il 50. Allora, in quale ciclo è il primo, secondo e terzo? Cioè, gli chiedono, in questi anni, non sarà per primo, altro gli chiede quale è successo, ma in quale decennio, potremmo dire noi oggi con il linguaggio nostro. Dove sono, in quale anno di questo ciclo di sette anni, in quale anno del decennio, dove sono, in quale mese, dove hanno andato, in che giorno del mese, dove giorno, in che giorno, quella del semestre fa, in quale giorno la settimana, dove c'è, in quale ora, dove una cosa, in quale luogo. Quindi sono sette cose che vengono chieste al settimana, che viene a dire che ha visto un qualche impatto, e che deve dire esattamente dove, come, quando, in maniera dettagliata. Questa è l'opinione della la prima opinione, eh? E invece viene Rabbiossi, che dice, Omer, dove io ero, lui restini soltanto a tre interrogazioni. In quale giorno, in quale ora, in quale luogo? Perché si presume che è sufficiente, tutti sanno in che anno stiamo, non c'è problema, non ci sta possibilità di dubbio. Quello che può essere dubbio deve essere in che giorno, in che ora, in che luogo. Comunque questa è l'opinione che non viene accettata poi dall'Arafat, e l'Arafat dice che bisogna fare tutte e sette le domande. E poi si viene anche, ma chi rima c'è ancora, voi conoscete la persona di cui stanno parlando? Si pretende, l'avete avvertito che stava per commettere un delitto, una trascrizione? Avete avvertito? E se era uno un pagano, un idolato, e chi la dà? Verso chi ha fatto l'idolatria? Il da me la dà? E come ha fatto l'idolatria? Cioè, si fa un interrogatorio dettagliato, in modo che si possa capire bene se il testimone è degno di fede o no. Adesso poi vedremo una chiamata con il 2.7. Ma intanto c'è da dire, questo è interessante, che una testimonianza valida soltanto se può essere messa in discussione, se può essere falsificata. Se la testimonianza non può essere falsificata, lo spiego, no? La testimonianza non è valida. Cioè, se uno viene e racconta in maniera molto vaga quello che ha visto, quella non è una testimonianza. Si dice, io ho visto un tale in un certo giorno della settimana. La testimonianza viene anche messa in considerazione, anche se lui è sicuro di aver visto quel tale che ha fatto il marito. Ma se lui non è in grado di ricordare il giorno, l'ora, l'anno, tutti questi altri dettagli, vedremo anche vari altri dettagli, non viene presa in considerazione. Quindi, e questa è una regola che si impara dalla propria stessa, che è collegata agli Elinus Domini, che sono appunto i testimoni falsificati, che vengono smentiti, per cui una testimonianza, se non è falsificabile, non può essere accettata. È, per chi si intende un po' di filosofia della scienza, è analogo alla teoria di Popper, che dice che una teoria scientifica è valida soltanto se è falsificabile, cioè fino a che è falsificabile. Ovviamente quando è falsificabile la teoria scientifica non è più valida, ma tanto più è falsificabile, tanto più si possono mettere gli esperimenti da mettere in discussione, la teoria è valida. Ed è la stessa cosa che si dice qui, cioè la testimonianza è tanto più valida quanto può essere messa in discussione. E per il metodo di discussione è molto dettagliata. Se uno va in molti dettagli, allora c'è la possibilità che su un dettaglio possa essere smentito il testimone e quindi si possa capire che è un testimone falso e non accettarlo. L'altra cosa da ricordare è che i testimoni devono essere almeno due, non esiste il caso di un testimone solo. La trattessa lo dice che su due testimoni può essere portato qualcuno a giudizio. Allora adesso si capisce anche l'importanza dei dettagli. Più dettagli ci sono, e poi devono coincidere con i testimoni. Se i dettagli non coincidono, allora i testimoni si smentiscono automaticamente uno con l'altro. Perché proprio sette? Allora, girate pagina per un attimo, poi torneremo su questo brano. Allora, prendete il brano numero 8, ed è l'inizio della Gemara su questa Mishnah. Ed è in genere questo è il lavoro della Gemara. La Gemara si chiede, quando viene portata la Mishnah, da dove la Mishnah sa quello che ha detto. Allora, la Mishnah ha detto che si devono fare sette interrogazioni, l'anno, il giorno, eccetera. Chi lei ha detto la Mishnah che deve essere quello 7? Perché 7 non 8 o 6? Milano e Mille, da dove queste cose? Amare Aiuda, rispondere Aiuda, chiamar Cra, perché ha detto il testo della Torah, e riporta tre versetti. Le Darashta, le Fatartà, le Shaltà e Tov, vuol dire Darashta, indagherai, Fatartà, interrogerai, le Shaltà, domanderai, e poi bene, questo è un versetto. Nelle, e tra un altro versetto, vuol dare la Fabio, Shaltà, le Darashta e Tov, e verrà detto, si parla sempre di un qualche delitto che fare fatto. Allora, vediamo qua, ti verrà detto quello che è stato fatto, lo chiamata ascolterai, le garastai te e esaminerai bene. Leonor, che dal suo aspetto te, e indagheranno i giudizi bene. Allora, questi tre versetti, che per la precisione stanno nel, stanno uno, il primo sta in Devarim, Deuteronomio, capitolo 13, verso 15, il secondo sempre Deuteronomio, capitolo 17, verso 4, e il terzo versetto pure sta in Deuteronomio, capitolo 19, verso 18. Allora, da questi tre versetti, i satanini hanno trovato il sanatetto. Allora, importante che abbiamo trovato il sanatetto, e vi fa vedere anche la logica dei satanini per lui, e meglio interpretare la Torah. Perché vi leggiamo qui come fa la notte, cito cito, dove va la sta, esaminerai, fatta, interrogerai e domanderai. Vabbè, questo è il versetto, abbiamo dato tre. L'altro verso c'è scritto, dove va la sta, e poi, esaminerai, siamo a quattro. E il terzo verso c'è scritto, dove va su, esamineranno i giudici, e poi, bene, siamo a cinque. Come hanno fatto ad arrivare a sette? Perché c'è scritta la parola, e te. Bene. Allora, se uno indaga bene, vuol dire indagare due volte. A indagare è una volta, indagare bene è due volte. Adesso tutte e due, allora vediamo, la vedarastà è una, le fatartà, controllerai, è due. Questo tutto le scialtà è terza. Domandare non è un vero interrogatorio. Io ti domando come ti chiami, tu mi risponde. Però non è che io ti sto interrogando. Ma adesso c'è scritto le scialtà e terre, domanderai bene, allora vuol dire che è un interrogatorio. Quindi sono arrivati a te. Poi dopo c'è scritto le scialtà e terre, esaminerai bene, vuol dire esami due volte, quindi siamo già a cinque. E l'ultima volta c'è scritto le su, la sottotitola e terre, esamineranno giudici bene, esaminare bene vuol dire due, siamo arrivati a sé. Questo è un tipico esempio di come i satani interpretano la Torah. Noi indagare bene vuol dire, è una parola stilistica, no? Una parola in più. No, se i satani se leggono la Torah, se c'è tutta la parola in più, vuol dire che va interpretata. Perché magari interpretare in questo caso raddoppiando il tipo di interrogazione. Non tutti possono essere d'accordo con questo tipo di studio del testo, infatti abbiamo visto che Rabbi Yossi dice che sono state tre versetti, tre interrogazioni. Vabbè, però l'opinione di maggioranza è quell'altra, e che si parla di un testo in legge. Adesso torniamo al brano testo, alla lettera, al brano inizio con l'abbezzo, dove erano rimasti prima. Noi leggiamo tutto, leggiamo qua e là. Allora, queste sono le interrogazioni, diciamo, sul luogo e sul tempo, che sono necessarie. Poi aggiunge qui la Mishnah, quella Marvel di Kot ha reso in Shubah. Chiunque, colui che moltifica i controlli, gli esami, ha reso in Shubah, si è levato. Quindi tanto più si fanno di domande, e tanto meglio è. E porta subito un esempio la Mishnah. Ma se il Zabat Ben Zakkai del 7000 avviene il fatto che Ben Zakkai controllò i piccioli dei figli. Significa che era venuto un testimone, però ha detto che aveva visto un tizio sotto un albero di fico che aveva fatto qualche cosa, non so se una perfezione o un delitto. E allora gli chiede, ma come erano i piccioli del fico? Cioè non c'entra niente con l'atto di per sé, non c'entra con la persona o con il delitto commesso, è qualcosa che sta di là, di contorno. Ah, però se poi un testimone dice che i piccioli erano grossi e l'altro testimone dice che i piccioli erano piccoli, allora vuol dire che forse si sono messi d'accordo, sono i testimoni falsi, non hanno pensato che quello dice che erano i piccioli, non ha detto una cosa, non ha detto l'altra. Ma qui sono delle domande di contorno che servono però al giudice per capire se il testimone è degno di credere o no, se un testimone vero e falso. Certo, la differenza tra le facciotte, le interrogazioni e questi controlli laterali. E dice la Gemara, la Mishnah, ma ben facciotte di questo, qual è la differenza tra l'integrazione sul ruolo del tempo, eccetera, e questi controlli di contorno? Facciotte per le interrogazioni, per le sette interrogazioni fondamentali, e fa venire un'idea. Se uno dice non lo so, educandosi là, la loro testimonianza è nulla. Se il giudice chiede al testimone in che giorno è successo e quello dice non lo so, non viene neanche preso in considerazione. La testimonianza non è valida. Abbiamo detto prima, la testimonianza deve essere dettagliata, riguarda il luogo, la data, l'ora, eccetera. Se uno non ha questi sette dati fondamentali, non può neanche essere preso in considerazione. Invece nel vedicotto, i controlli di contorno, e fa valere il modello. Se uno dice non lo so, e a chi non c'è una lingua, anche se entrambi i testimoni dicono è un angolo di non lo sappiamo, e di tanto meno, se la loro testimonianza è valida, per l'esempio dei piccioni, se il giudice, chiedendo al testimone qual erano i piccioni del fico, il testimone rispondeva non lo so, ancora adesso veniva comunque presa in considerazione, non ci ha fatto caso, non è che uno deve stare forza a guardare il picciolo del fico. L'importante è che non ci siano contraddizioni, se uno dice una voce e l'altro dice piccoli, i piccioni, allora è segno di contraddizione. Però se dicono le cose, dicono semplicemente non hanno badato e non hanno fatto caso. E quindi comunque la testimonianza viene presa in considerazione. Invece se il testimone dice non so a che ora ho visto quel tale, non so che giorno era, allora in quel caso la testimonianza ne hanno rimandato a casa immediatamente e non vengono presi in considerazione. E continua qui la Mishnah, sia nel caso delle fakirot, che nelle interrogazioni fondamentali, sia nel caso dei controlli, nel momento in cui si smentiscono uno con l'altro, la testimonianza è nulla. Questo in ogni caso, perché, come ho detto prima, se i due testimoni dicono il picciolo grosso, l'altro c'è il piccolo, la testimonianza è annullata. Ovviamente, se uno dice è successo il giovedì e l'altro dice è successo il martedì, chiaramente la testimonianza viene annullata. Però adesso la Mishnah chiede, se uno dice che era il 2 del mese e l'altro dice che era il 3 del mese, va bene o no la testimonianza? Allora, dice che la Mishnah che la testimonianza è valida, se uno dice che il 2 e l'altro dice il 3 va bene, perché? E questo lo potete capire conoscendo il calendario ebraico. Voi sapete che nel calendario ebraico c'è lo Chodesh, che è volto di un giorno, a volte di due giorni, a volte il mese di 29 giorni, a volte il mese di 30 giorni. E non a tutti è sempre ovvio, non tutti possono magari ricordarsi che qual è il giorno esatto. Quindi in effetti un margine di un giorno di errore è accettabile. Perché uno poteva sapere che, adesso non è come oggi che ognuno sa lunario nella tasca, ma lì veniva fatto un comunicato, magari al tempo, se non aveva senso, non aveva sentito, no? Quindi certo che qualcuno non sapeva esattamente che giorno fosse. Però se uno dice che era il 3 e l'altro dice che è il 5, allora in questo caso no, perché un errore di due giorni non è possibile, perché all'altro la differenza tra un giorno, possiamo tra un giorno e due giorni, certo tre giorni. Quindi il massimo di errore è di un giorno, è ammissibile. Menti d'errore, ma non dura. Ugualmente, se uno dice siamo alla quintultima riga del brano B, allora, e fa del nervi specioso, uno dice alle 2, e fa del nervi specioso, l'altro dice alle 3, la testimonianza è ancora valida, perché soprattutto in un'epoca in cui gli orologi non c'erano, è facile che ci si possa sbagliare di un'ora. Anche oggi credo è difficile, anzi credo, allora io non sono un esperto di diritto civile o penale italiano, neanche ebraico, sempre questo, ma comunque anche nella certo, uno dice alle 4:30, alle 5:00 se può essere presa veramente con una discrepanza fondamentale. Credo che proprio se uno è troppo preciso nell'orario, nel caso dell'iniziato, no, potrebbe essere sospetto, no, di che un alibi preparato, perché di quello uno sa esattamente che minuto stava, no, in un certo modo.
Sì, ragazzo,
15 e 16 perché quindi esatto. La differenza di ore viene accettata. Se uno dice alle 3 e fa del nervo scelogico, fa del nervo scelogico, l'altro dice alle 5, no, la differenza di 2 ore, cioè la differenza di 1 ora è accettata, la differenza di 2 ore invece non viene accettata. Quindi la testimonianza viene annullata, viene invalidata. Invece se non era annullata, viene anche 2 ore di margine, 2 giorni no, ma 2 ore è ancora ammissibile che ci possa essere una qualche discrepanza. Ah, siamo alla penultima riga del brano Bette, fate merve tamesce, fate merve cera, uno dice alle 5, l'altro dice alle 7, evitando che la loro testimonianza è nulla, anche a seconda di età, comunque, perché alla fine 5 e 7 si intendono la quinta ora del giorno e la settima ora del giorno, quindi corrisponderebbe grosso modo alle 11 e all'1. Allora, se uno dice che era alle 11, l'altro dice che è all'1, un fatto, allora la testimonianza viene annullata. Perché? Perché in questo caso è difficile che non si sbagli, cioè Bessamesh fa mamma di Zah, perché alle 5 il sole sta dalla parte orientale, mentre invece a luna il sole sta a occidente, quindi questo che sta tra la luna e le 3, uno sta comunque dalla parte orientale, un po' più basso, un po' più alto, non si sbaglia, ma tra oriente e occidente uno dovrebbe essere abbastanza preciso e quindi se c'è una discrepanza non si accetta la testimonianza. Va bene, questo, dopo quindi che sono stati esaminati e interrogati su ogni possibile particolare, che si fa? Dice la Mishnah, nella carta, ma qui si inizia nel paragrafo Gimel, sempre nel brano numero 7. La carta, ma qui si inizia a Sheni, Uvecchimoto. Dopo si introduce il secondo testimone, Uvecchimoto, e lo si interroga e lo si esamina. Quindi tutte le domande che la presenza avrà fatto chiaramente in testimoni separatamente, prima uno poi l'altro, questo è ovvio. In introdurre Israele e Kuvanin, se le loro parole sono le Kuvanin, sono coincidenti, si discute, si inizia a parlare a favore, si inizia a discutere a favore. Quindi in un giudizio, nel tribunale, prima si inizia a parlare a favore dell'imputato, non a portare i testi d'accusa o i capi d'accusa, ma prima si portano le cose a favore. Amare Fad Minaidin dice qui la Mishnah, se uno dei testimoni dice o da insegnare qualche cosa a favore dell'imputato o per fare una cammina uno degli allievi del tribunale dice 10.000 euro la cosa ne c'è chi lo so, dice o da insegnare qualche cosa, da dire qualche cosa contro l'imputato, vi si zittiscono. E tutte e due vengono zittiti, vengono fatti tacere. Quindi sia il testimone arriviamo, sia il seguito. Ah no, ci sono anche il seguito. Quindi il testimone non deve entrare nel merito del giudizio, il testimone deve soltanto dire quello che ha visto, come, dove stanno. Allora lei che può dire, ma io conosco questo tale, forse una persona per bene, cioè questo è compito del giudice giudicare, il testimone è soltanto attenersi al giudizio. I talmidim, gli allievi, se dicono qualche cosa contro, a discapito, non vengono zittiti, perché? Perché prima si inizia a parlare a favore. Però, girando pagina, quindi siamo al brano 7a, Amare pagina talmidim, ha detto uno degli allievi, riesci nella mezza l'arrivo tutto, o da insegnare qualche cosa a favore della l'imputato, allora Maimoto lo si fa salire, lo si ammette nel tribunale, lo civile per noi, e lo fanno stare tra loro, tra i giudici, e lo agliano e non scendeva da là tutto il giorno intero. Quindi se un allievo vuole dire qualche cosa contro, non viene accolto. Se invece vuole dire qualche cosa a favore, viene accolto e rimane là tutto il giorno. E dice la Mishnah, invece una mash di barav, se c'è qualcosa di concreto in quello che lui dice, c'è l'inno, lo si ascolta. Se no, no. Da fino in me, e anche se lui, l'imputato, dice, da dire qualche cosa a mio favore, c'è l'inno, lo si ascolta, se mi piace invece una mash di barav, a parte che ovviamente sia qualche cosa di concreto, di serio, da dire. Non vi ho portato il gesto della Mishnah, ma nel resto della Mishnah si racconta poi come veniva svolto il giudizio e si dice che se trovano un escut dei meriti, l'imputato viene considerato innocente, altrimenti lo si riporta al giorno dopo e si raduna tutti i giudici coppia a coppia in modo da poter dibattere fra di loro la faccenda e all'una indena non mangiare troppo per non essere appesantiti, per essere lucidi, venendo su di altro io, non bevevano vino per niente i giudici, nello singolo tutta la lala, poi discutono tutta la notte. Un macorà e il giorno dopo maschini che hanno presto un gallino da lì, vengono al tribunale. Colui a mezza che è colui che considera innocente, che vuole l'innocente, 11, contro ovviamente l'imputato è innocente, ma poi ci stanno 12 contro e 11 a favore, non basta, cioè questo corre, proprio perché per una persona non basta lo scarto di un solo uso, ma c'è la migliore di 11. E poi si impara più la testa della terra, perché bisogna essere veramente sicuri, e poi vedremo più avanti, in quello che non si presenta. Guarda, questa è la domanda continua, perché dice che per bene della gente dei giudici, di che si possa arrivare a dire una questione fino a 6 tempi. Allora, questo era questo primo brano della Mishnah, come vedete ci ha fatto vedere in che maniera si esaminano, si indagano, si imposano questi testimoni. Allora, la domanda da fare adesso è, questa è una cosa che è importante, vabbè, a noi queste domande bisogna spiegare, anche se non so quanto è, perché non so perché veramente, cioè, adesso in generale, no, perché va, se non va ora, allora bisogna notare che la base di una testimonianza di vada, di un conosciuto, di un ascoltito dire, questo in realtà non è affatto scontato, no? Questi testimoni devono essere interrogati come si dice. Allora, però, comunque, capire che se non è una domanda, la frase che noi siamo così consapevoli sui vari testimoni, vediamo il prossimo brano, che è molto importante, che ci sarà una frase che poi tutti voi conoscete, anche se probabilmente non si parla molto di nato, ma tutti sanno che è collegata con questo contesto, con la falsa testimonianza. Allora, prendiamo il brano numero 9, ed è anche questo un brano di Mishnah, ed è il capitolo 4 della Mishnah di Sanedrin. Ed è l'ultima Mishnah del capitolo 4 di Sanedrin. Allora, brano numero 9, la Mishnah dice che salve l'Elohim e Elohim. Come si intimoriscono i testimoni? Io ho detto prima che questo problema non è italiano, non so, però non ho altri intimoriti, non si riesce a capire che devono essere seri di ricevere le loro risposte. Quindi vengono più intimoriti, non si riesce a capire. Allora, dice qui la domanda, con la risposta, si chiama, allora, non fa sotto, riguardo a un testimone nel processo penale, allora la questione fa, non è un momento, gli introducevano nel tribunale, e ti dicevano, somma, sono l'ultima parola della seconda riga, il brano 9, somma, con lui, nel momento, con la sua, forse, potete dire, nel momento, per sottosezione, quello che stavi dicendo, e con la sua, per avere senza capire. Quindi, la continuità può essere diretta, non è possibile che uno dica, suppongo che immagino che, per esempio, che fa la guerra là, è perché se uno vede una persona, è importante, se uno vede, che è per quale rimane, corre a questo qualcuno, entra dentro una caverna, e questo qui per quale mano riesce questo, e per quale fa rimane, e quello che va dentro una caverna, e si vede che quell'altro sta deciso, però non è stato visto l'atto, no, non l'uccisione, e questo per il diritto d'auto non è sufficiente per condannare, anche perché deve ricordare che se non lo farà per la costruzione di un visto la condanna a morte. Anche se la famiglia dietro nel tribunale che dà una condanna a morte di 70 anni nel tribunale che ne sia. Quindi, la condanna a morte è estremamente vista, poi di fatto di società, anche perché la testimonianza non è proprio una presenza diretta, non basta la supposizione, il notizio, per poter condannare qualcuno. Soprattutto tra l'altro l'imputato deve anche essere avvertito che quello che sta facendo è vietato o punito per una parte lezione. Quindi con tutte le promozioni poi l'effetto di ufficio poter terminare la prima volta. Allora, in caso, qui la nostra parte dice che per supposizione, per un diritto, non è possibile, non è accettare la testimonianza. Quindi la mia testimonianza si dice, forse l'autore supposto, oppure lo studiare, ha sentito uno da qualcun altro, ha sentito da un'altra persona, non è vero. Poi mi chiede, un testimone da un altro testimone,
non è vero. Oppure lo studiare non è vero, oppure si ha sentito, credi di aver sentito una persona che non crede, per cui tu credi che questo qui sia una cosa assodata? No, se tu stessi non l'hai visto, non hai visto presente, non è sufficiente. E adesso dicono i giudici al testimone, siamo alla quarta riga nel brano 9, alla seconda parola, scemma, ti attendi di, forse voi non sapete, se sapete, che alla fine noi vi controlleremo, vi diciamo la fatica, con esami e con interrogazioni. E voi lì, se la dura, ma non è una ricassetta. Ricordatevi che il giudizio civile, non è uguale al giudizio penale. Perché? Durante la morte, nel giudizio civile, la danna per la morte, inizia per noi. La persona indicata, se viene sconfessato, diciamo che un testimone che sbaglia una sua testimonianza riguardo a un diritto civile, allora al massimo risarcisce, no? Se aveva testimoniato che A deve 100.000 lire a B, invece non era vera, perché non era falsa, quindi A deve dare 100.000 lire a B, allora il testimone gli darà le 100.000 lire ad A, cioè c'è un risarcimento, in qualche maniera ci si cava con il risarcimento, con il diritto civile. Però nel diritto penale non è così semplice. Di non essere sotto, siamo alla settima riga, di non essere sotto, da me, vedando il suo sangue, il diputato, vedando il sangue della sua discendenza, tenendo la sua parola, di prendere da lui la sua testimonianza fino alla fine del mondo. Se per la fine del cammino sarà per Silvio, perché abbiamo trovato nel caso di Caino che uccide suo fratello, c'è Neymar che ha detto, della mia fica sulla fine, il sangue di tuo fratello, gridano, questa è la Torah dice che il sangue fra i denti, gli ebrei gridano, la dice qui la Mishnah. E noi non c'è scritto danno a fica, il sangue al singolare, danno di tuo fratello, ma c'è scritto il sangue al plurale di tuo fratello. Dice la Mishnah, danno deve anche notare il suo sangue e il sangue della sua discendenza. Quindi se uno manda a morte con una falsa testimonianza una persona, non soltanto ha causato la morte di questa persona, ma ha causato anche la morte di tutta la sua discendenza. Quindi è una responsabilità pesante che tu testimoni di grandi fatti, se non è una cosa da poco, magari tu pensi che quello lì, comunque, tu pensi che quello lì non era un delinquente, non chiaro, quindi è bello che venga punto, anche se poi il fatto specifico tu non lo dice, no. Questo non significa che se lui non è veramente finire, che la morte deve finire, perché non soltanto il suo potenziale che sarebbe anche una cosa giustificata, ma causi anche la morte di tutta la sua discendenza. E su questo viene detto adesso quella frase che vi dicevo famosa, che è la terza riga di quando si allarga il brano 9. Che abbiamo anche risentito qualche settimana fa alla televisione, le società vivrà Adam e figli, per questo l'uomo è stato creato pubblico, il suo uomo è creato anche nel mondo, le manità per insegnarti, se quella mia mente non si sciacca, in tre, perché chiunque distrugge un'anima di Israele, il padre di Israele, ma non solo, poi vedremo perché, ma è Allah a capire, il testo considera che egli ribelle l'anima lei, come se egli avesse distrutto un mondo intero. E quella meccanica che ci ha fatto Israele, chiunque salva una sola anima del corpo di Israele, ma lei aveva capito che io ci entro una mano, è come se egli avesse salvato, mantenuto un mondo intero. E quando detto una frase famosa è perché, per esempio, prima abbiamo sentito citare nel singolo musico, che la frase che hanno scritto nell'anello, una frase tratta dal Talmud, infatti un film c'è una frase del Talmud, la scritta nell'anello, chiunque salva un'anima di Israele è come se avesse salvato un mondo intero. Quindi anche per lui è quindi 3, 4, sì, alla quinta riga quando si allarga il brano 9 a metà. Per il suo punto è Solon Ambrio. Allora, per quale motivo l'uomo è stato creato unico, con la prima coppia, per Solon Ambrio, per la pace delle creature. Solon e Maraga, la famosa, a contenere la vita al suo compagno, sabato per la vita, il mio padre più grande del suo padre. E che la pace abbiamo il primo di suo padre. E tutti alla fine del italiano, ma il mio padre. Quindi, nel caso di Dio, sono più nobile di te, sono più importante di te. Ma Solon è un minimo di è che gli eretici indicano ardere sullo bacionale. Ci sono molte divinità in cielo, ognuno ha creato il suo primo uomo. No, l'uomo è stato creato unico da un Dio unico. E un'altra frase famosa, una giudia di Atosso alla Atosso Baruch Hu, per farci vedere la grandezza di Atosso Baruch Hu, se avanti aveva fatto una piove totale fatta, l'uomo corna tante monete con un unico corno, culando di due sono tutte quante uguali le monete. Un re la canna sì, ma il re dei re, attraverso da cui tanto come detto, sarà con Adam, ha coniato con il uomo, del Kotamash Adam Rishon, con il corno del primo uomo, però è nel caso di me, la farò, nessuno è simile agli altri. Siamo tutti quanti diversi. Quindi è importante che qui si sottolinea da una parte l'uguaglianza, perché siamo tutti discendenti del primo, della prima coppia, però siamo anche tutti quanti diversi, perché questa è la capacità di creare, pur partendo da un solo uomo, tanti uomini, ciascuno con la sua peculiarità. E concludo con una altra tanto frase famosa, le fichas, quello chav e chav hayamamar, perciò ognuno deve poter dire, dice venire Braila, per me è stato creato un mondo. Perché se io sono se ogni persona è l'equivalente di un mondo intero, allora non può dire per me è stato creato un mondo. Questo non è un'occasione di inorgoglimento, ma è invece una questione di responsabilità. Uno deve sapere che quello che lui sta facendo dipende da lui stesso, da tutto il mondo dipende da lui. Se il mondo è stato creato da lui, allora lui è responsabile anche della situazione che sta di questo deve accettarne le responsabilità. C'è un altro brano famoso del Talmud che fa un trattato di Kiddushin, che dice che ognuno deve vedere se stesso come se fosse per metà meritevole e per metà colpevole, cioè che ha quello sul piatto della bilancia, cioè tanti neri da una parte e tante colpe dall'altra, in qualsiasi momento della vita, in tutti i giornali, ma uno deve sempre pensare di stare a metà, e non solo questo, deve anche pensare che tutto il mondo è diviso a metà, metà colpevole e metà innocente. Allora che succede? Che se io faccio una buona azione, faccio perdere la bilancia da parte dei meriti. Ma se io divento meritevole, a questo punto tutto il mondo diventa meritevole, perché se il mondo è esattamente metà e metà, se io divento meritevole, abbasso il piatto, cioè sei un meritevole in più nel complesso del meritevole. E quindi per questo è importante che uno consigli se stesso, che il mondo sta guardando su se stesso. In effetti ognuno di noi ha la responsabilità del mondo nelle proprie mani. A che ora si finisce in genere?
Poi faccio per le domande.
Allora passiamo un po' di cose, perché prima di affrontare l'ultimo brano del Talmud
vorrei un attimo leggere,
quello che dice su questo argomento il Maral di Praga, famoso rabbino del XIII secolo, che secondo la leggenda era anche autore del Zola, che ha scritto molti libri, in particolare ha scritto del Maral, lo vuol dire Moreni Arad Lut, Moreni Arad, il maestro rabbino Lut, secondo me. Allora, nel studio in particolare le commenti alle Agadotto, sia i brani di morale, di pensiero, non strettamente giuridici, del Talmud. e riguardo sì, assolutamente anche fatto uno studio in Comune Carascì. Allora, nel Comune Carascì e anche in un altro testo, nel Timo Ottolano, scrive che aspettate, scrive vorrei dai faccio un salto in tre secoli, andiamo in questo secolo, il Sidesh. Sidesh è un testo scritto da il Rabbi Yeshia Yaakov Weinberg d'Italia, che è un bambino che è stato attaccato nei campi di concentramento, si è salvato ai campi di concentramento, e poi dopo si è di origine polacca, quindi non so se è polacco russa, e poi dopo la guerra è andato a vivere in Svizzera, a Montreux, e un piccolo posto, una piccola comunità, ma a lui arrivavano domande da tutto il mondo, era considerato uno dei grandi, se non il grande, della sua generazione, nel campo della Lata, anche se viveva in maniera molto discreta. E il suo testo principale di Responti giuridici si chiama Tridesh, che vuol dire i resti del fuoco, perché tutte le sue opere, tutto quello che lui ha scritto prima della guerra fu distrutto dal fuoco, dai nazisti, e lui ha ricostruito tutte le cosciolette, tutti i responsi, tutta la sua scienza ebraica dopo la guerra, l'ha rimessa, l'ha ricostruita, e quindi ha chiamato i resti del fuoco, quello che ha ricordato. Questo vuol dire che è una personalità notevole. Allora dice che in questi nuovi casi fanno due trasgressioni. Una è nei confronti del prossimo, ti faccio una disonanza falsa contro di te, ti causa un danno, e lui è trasferito a una mistrana per quanto è il posto. Se vedi che la mistrana tra la parte di vino è un fuoco nei rapporti tra l'uomo e l'uomo, e tra l'uomo per la sua tutti, quello in due. E dice però i primi casi fanno sia una trasgressione nei confronti dell'uomo, ma anche una trasgressione nei confronti di Dio. Perché? Perché il tribunale sta nel mondo, mi sembra un po' assommato, non so se già non sembra di sì, è quello a quello, il tribunale sta nel mondo per essere partecipe di Kadosh Baruch Hu, per essere un partner, e con Kadosh Baruch Hu, il Signore Dio, nell'opera della creazione, giudicando con giudizio, giudicando secondo giustizia, con un giudizio di verità. E se tu causi che il giudizio venga distorto, allora si prepara, si cade uno spregio del tribunale, che è un partner di Kadosh Baruch Hu. Tanto è vero che il tribunale stesso è chiamato Elohim, nella Torah, quando si dice che porterai gli imputati a un giudizio al tribunale, non c'è scritto al Bet Din, che è un termine greco, c'è scritto l'Elohim, a Dio, nel senso di giudici, di tribunale. Qui c'è un'identificazione tra Dio e i giudici, non è a caso del termine Elohim, voi sapete che sono vari, cioè Hashem, Yud-Kei, Bat-Kei, che è la qualità della misericordia, c'è Elohim che invece è la qualità della giustizia. Quindi i nomi diversi con cui noi chiamiamo la Shemaku corrispondono alle diverse qualità, ma il termine Elohim equivale alla qualità della giustizia. E per cui un fatto personale trasferisce conto sia contro l'uomo che contro Dio. Un'altra cosa, su questo momento che vuole Maral, c'è una corrispondenza tra i comandamenti di una tavola con i comandamenti della seconda tavola. Allora, il comandamento di stasera è il 9, quindi dovrebbe corrispondere al quarto comandamento, che è il comandamento dello Shabbat. Allora, qual è la connessione tra Shabbat e testimonianza? È perché lo Shabbat, chi osserva lo Shabbat, testimonia che Kadosh Baruch Hu ha creato il mondo. Quindi, non fa la testimonianza, significa che devi anche osservare lo Shabbat in modo da testimoniare che Kadosh Baruch Hu ha creato il mondo. Quindi, stiamo arrivando al collegamento con Kadosh Baruch Hu, che verrà sviluppato adesso dal Maharal, che appunto dice che Dio è la unità della giustizia, e Kadosh Baruch Hu ha creato meglio con la giustizia, e quindi il giudice che giudica seguendo giustizia diventa supporto di lui, diventa partner di Dresdner nella master delle scienze. Perché il giudice è chiamato da chi? E il giudizio non è come il sentence, il guardia al sentence, la grazia, la misericordia, l'amore, l'atto d'amore, qui ci deve essere una diversa gradazione, ci può essere un atto amore, si può fare più amore, il guardia di grazia può essere a diversi livelli, ma quando si parla di giustizia non ci può essere diversità di livelli, la cosa o è giusta o non è giusta, o è vera o è stata, non ci può essere una via di mezzo, quindi nel momento in cui il giudice emana un giudizio di verità, allora sta allo stesso livello di capacità di Dio, perché se c'è la verità, se c'è la giustizia, non c'è un livello più alto, mentre invece nella grazia può essere, in effetti, l'atto di grazia, di compassione che fa l'uomo, se non è lo stesso, ovviamente non è lo stesso che può fare capacità di Dio, che può fare molto più grazia. Ma quando si parla di giudizio, è per quello di assoluto, si accomuna e mette allo stesso livello l'uomo e Dio. D'altra parte, invece, coloro che malvagi, ladri, violenti, cosa fanno? Distruggono il mondo, e quindi il mondo non si può sostenere, e il giudice che impedisce ai malvagi, ai violenti, ai delinquenti di continuare a considerare la loro delinquenza, ricostituisce quindi la capacità del mondo di sussistere e di rimanere, quindi in un certo senso è un'altra creazione, quindi che vuol dire che il giudice è compagno di capacità di una creazione, perché se fa sì che indicando quanto giudice di verità fa sì che il delinquente non faccia il delinquente e quindi non distrugga il mondo, hai fatto salire il mondo come se avessi ricreato il mondo, quindi questo è quello che diceva il Maharal su questa partecipazione del giudice nella condizione del mondo. Va bene, allora dopo tutte queste cose terribili che abbiamo letto, discussione eccetera, l'importanza di giudice alla destinata, volevo leggere un altro brano nel Talmud che come il primo è un po' più curioso, leggero, poi così possiamo dare spazio a delle domande se volete. Quindi siamo al brano numero 11. Il brano numero 11 parte da un caso concreto, quello sì, cerchiato dalla linea. Tra l'altro appunto qui vedete, a differenza del brano della pagina qua, il numero 9, che questo non è punteggiato, ma questa è un'edizione classica del Talmud, che è un testo ebraico senza vocali e senza segni di interpunzione. Il testo della Mishnah Torah è un testo in mezzo, ed è continuato da tutta questa miriade di commenti che da tanto in caratteri rashi. Invece la pagina accanto guarda un testo del Talmud punteggiato, che è un'edizione moderna di Steinbrand, che forse avete conosciuto quando è stata a Roma qualche tempo fa. E quindi, anche anni fa, pure fece un'altra presentazione. Allora, io per vostra capacità ho aggiunto i punti a penna nel questo brano contaminato dalla linea. Allora si dice Aitta de Attai Sade Vishtatur. Allora, Aitta vuol dire quella donna, Raisha, quella donna, la calcola che portò dei testimoni, Vishtatur, che i testimoni vennero sbugiardati, se non lo smentiti, e quindi non so se è così. Poi continua, Aitta Sade Vishtatur, portò altri testimoni, anche quelli vennero sbugiardati. Asla Alti Sadi Farina, la terza volta porta degli altri testimoni, Aslo andò Alti e portò degli altri testimoni, ve lo sta qui, che questa volta non vennero sbugiardati, non vennero smentiti. Allora, secondo voi questi testimoni sono validi o no adesso? La terza volta, cioè, porta due volte, due coppie di testimoni, e per due volte vengono smentiti i testimoni, cadono in contraddizioni, quindi evidentemente si capisce che sono testimoni falsi, la terza volta prendono i testimoni e questa volta invece i testimoni non cadono in contraddizione e quindi la testimonianza dovrebbe apparentemente essere valida. entra se stesso. Entra se stesso, non entra per la vita. E allora, infatti, amare Resh Lakish, dice Resh Lakish, in suo caso, questa donna, ormai ha la Sasaka, la presunzione, la nomea, come ha detto? La cucca, di essere quindi una che porta le testimonianze, quindi se ne lascia Kish non vanno persi, anche se questi terza copia di testimoni non sono caduti in tradizione, però ormai per esperienza dobbiamo pensare che sono fatte anche loro perché la donna si è dimostrata in affidata. Questo non è Resh Lakish, però invece Amar le Rabbi Elazar, gli disse Rabbi Elazar a Resh Lakish, inni uzzeka col selmustu, se quella donna ormai ha la presunzione di essere una donna falsa, questo non significa che tutto il popolo di Israele deve essere falso. Il fatto che sia falso non vuol dire che gli altri lo sono. Questa si è comportata male fino adesso e ogni volta ci ha portato in falso, va bene, ma per noi, se questi senza forse testimoni abbiamo interrogati come si deve, se abbiamo interrogati come si deve, se hanno superato l'interrogatorio, dice la mia guardia, per noi sono i testimoni d'arte. Il fatto che qualcuno del popolo non sia una persona kasher, non vuol dire che tutti gli altri, quelli che lei conosce, devono essere kasher. Per noi c'è la prova contraria, e non abbiamo prove contrarie, questi testimoni sono dei testimoni validi. Qui c'è una discussione, la scienziata dice no, i testimoni sono validi, la divinità dice sì, i testimoni sono validi. Zimlin, un'altra volta, a degli altri, sedevano Kamei e Rabbi Yochanan, di fronte a Rabbi Yochanan, attaci ai nostri, le Kamaio, a vedere un fatto del genere sarà anche a loro. Quindi non è successo un caso analogo. E quindi questi personaggi, portando questa volta Resh Lakish e Rabbi Elazar, stanno di fronte a Rabbi Yochanan. Amar Resh Lakish, disse Resh Lakish, questo caso, questa donna ha la presunzione di non essere affidabile e quindi il mio opinione è di non accettare la testimonianza della terza propria testimoni. Amar non era Biofarà, visto la Biofannan, non era Biofar, non la confondete, perché prima erano la Biofar e Resh Lakish, adesso abbiamo la Biofar, Resh Lakish e la Biofannan. Resh Lakish dice che i testimoni non sono affidabili, la Biofar sta zitto, la Biofannan dice la stessa cosa, la stessa frase che ha detto la Biofar, visto? Se lei non è una donna kasher, tutti gli altri del popolo Israele non devono essere stati kasher, il fatto che lei non sia una persona per bene non vuol dire che gli altri non siano per bene, se i testimoni sono vari, sono vari. Quindi dice questa volta che per la viaggiata e Rabbi Yochanan la dice questa volta. Allora che succede adesso? Resh Lakish, Hadar, Hasiel e Rabbi Yochanan, volta, guarda storto, con un'area un po' cattiva, la via la Tar, e gli dice, sarà l'ultima riga di questo paragrafo, Shamat Nuan Bar Nasta della Marta di Mishno, hai sentito una cosa, hai imparato una cosa da Bar Nasta, Bar Nasta è il figlio del fabbro, perché era Giofanana, era figlio di un fabbro, hai sentito un insegnamento da Bar Nasta e non me l'hai detto a nome suo, cioè Resh Lakish dice, che se l'avesse saputo che questa cosa la sarebbe per Dio Fanal, avrebbe accettato subito questo insegnamento. E se la prendo per Rabbi Elazar che ha citato un insegnamento senza citare la sua, anche perché la frase è esattamente uguale alla frase, quindi non può essere un caso che Rabbi Elazar se l'ha inventata, sicuramente l'ha appresa da Rabbi Elazar. E allora, Resh Lakish dice, la gente lui non me l'ha detto? Ma questo intanto ci...
L'abbiamo detto come non rubare...
Chi cita qualcosa, non è qualcuno, fa sì e avrà fatto il mondo venire una frase del genere, e viceversa. Però per capire, non è soltanto questo, per capire cosa c'è nei rapporti tra la Biofanana e Resh Lakish, non vi racconto tutta la storia, è molto interessante, adesso la racconterò un'altra volta. Allora, Resh Lakish era un capo brigante, prima di diventare il maestro del Talmud, uno dei più importanti maestri del Talmud. Resh Lakish era il capo brigante,
erano molto forte. E un giorno Rabbi Yochanan, che invece era, Rabbi Yochanan era il grande della generazione, era il grande rabbino, faceva il bagno nel Giordano, vicino a Tiberio, e era spogliato tutto quanto, ha fatto il bagno. E Resh Lakish, che era un bandito, si buffa nel mare per assaltare Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan gli dice: la tua forza dalla alla Torah. Rabbi Yochanan dice a questo bambino, Resh Lakish, invece di usare la tua forza per assaltare la gente e rapinarli, dedica la tua forza alla Torah. E Resh Lakish replica a Rabbi Yochanan, che era molto bello, gli dice: e tu dai la tua forza alle, no, scusa, e tu dai la tua bellezza alle donne, dedica la tua bellezza alle donne. Naturalmente i rabbini sono una persona particolarmente e allora Rabbi Yochanan, non a caso era un bambino, era un gran sapiente, e capisce che c'è forse un lato di Resh Lakish su cui può affidarsi, e dice: ah, se tu sei sensibile, no, al fascino, allora fatti, se tu fai teshuva, se tu lasci perdere la tua vita da bandito e torni alla Torah, io ti do un nome, mia sorella, che è più bella di me. E Resh Lakish accetta. Resh Lakish accetta, è interessante che dal momento in cui accetta si indebolisce, non è più neanche in grado di uscire fuori da solo dal fiume e riprendersi i vestiti, ma deve essere aiutato. Che una volta che uno decide di dedicarsi alla Torah, alla tutta la sua forza veramente va connessa alla Torah e non è come se non ha più forza, tutta la sua forza legata alla Torah. Va bene. E allora lui inizia a studiare con Rabbi Yochanan, che quindi diventa il suo allievo. Quindi vedete perché adesso qui dice Resh Lakish che io ho saputo come Rabbi Yochanan dalle sue società, perché lui diventa, non soltanto Rabbi Yochanan è quello che l'ha riportato in un'era, ma anche il suo maestro. Però non soltanto diventò il suo maestro, diventò anche il compagno preferito di Rabbi Yochanan nei suoi. Voi sapete che il maestro del Talmud, gli allievi del Talmud, tutti nel Talmud si studia, come anche oggi nel Shiva, si studia a coppia, non esiste uno studia da solo con il libro, uno studia o con il maestro o con un compagno, no? Con qualcun altro. Studio da solo non ha senso, no? Non è produttivo. Lo studio deve essere produttivo, deve essere fatto parlando e studiando con qualcun altro. E quindi Resh Lakish diventò il compagno di studi preferito di Rabbi Yochanan. Allora, il resto della storia non lo racconto, è un po' drammatico ma molto interessante, e lo racconterò un'altra volta. Ok, io finisco qua. Questo di noi sta in Banale Sia, nel capitolo a sofferre tra provali.
La funzione dei giusti, tra i giusti che il mondo si rende sempre con 13 giusti.
36
giusti ogni giusto non sta dietro.
Giusti ma forti, la Nagvara.
Fa parte di questo.
Non fa bene la fonte di 36?
No.
Stai bene? Ma perché poi c'è questo? Su 36 giusti. Non so perché poi
non sa di essere un giusto.
Il numero 36 non lo so, anche sicuramente ci deve essere qualche fonte da qualche parte, qualche versetto del Tanakh, però il concetto in effetti è questo qua, cioè un mondo in cui non ci sta neanche un giusto non si può reggere, cioè il mondo si regge sulla strada dei giusti, eh? E quindi quel padre Gianna diceva che gli ebrei servono misurati, perché senza quella, senza misurati non è possibile che il mondo si sia.
Quindi dicevi che si aggiungono giudici fino a 71, se non si riesce al progetto, questo è 71? Cioè perché non c'è tanto, tanto il cinese di uno?
No, beh, non c'è il cinese di uno, se non era 71, quindi la prima era 71 perché deve essere però non c'è una cosa che c'è 70. Sì.
Grazie.
In realtà, cioè, questa è una responsabilità sugli unici, ma in realtà su tutti gli uomini, cioè su tutti quei testimoni, non so, i testimoni, non anche tanto. E la testimonianza è anche... Sì, sono giudici, però... Sì. Però il testimone che causa, il testimone che causa che il giudice non faccia un giudizio retto, anche lui è responsabile, quindi non c'è da dire. Però, sì, anche lui lo dice, ma cosa hanno fatto? Però, è vero, questo. Sì, cioè, però credo che in realtà sia un fatto così duro, cioè che il giudice sappia che è una responsabilità forte quella che lui ha e quindi deve ponderare bene il giudizio che fa. Cioè, alla fine non avrebbe un senso positivo, significa che forse ci possiamo fidare poi dei giudici, perché i giudici, sapendo che quello che fanno li mette, per così dire, alla pari con quello che sono più, ci penseranno bene che devono mettere in giudizio, non solo che metteranno in giudizio in maniera superficiale. Quindi io l'avevo capito che è salutare, però è una cosa che dà il fiducia, cioè io metto, se la avere fiducia dei giudici, cosa invece a volte uno non ha. Qualcuno dovrà più fare questo lavoro, non tutti lo fanno, come anche il medico ha una grande responsabilità, qualcuno però deve pure fare il medico. No, perché la mia era più giovane. Però nel contesto, cioè conoscendo la chi erano i maestri, chi erano gli allievi, eccetera, allora è chiaro che Rabbi Yochanan la fonte prima del Signore. Sì. C'è un caso famoso che è di Travos Balcuschetto che si comporta così. Quando Sara ride, no, cioè, quando Sara dice all'annuncio che gli verrà dato che gli nascerà un figlio, e Sara dice, ma com'è possibile che io possa fare un figlio? Io sono vecchio e mio marito è vecchio. Allora, Travos Balcuschetto riferisce questa frase ad Abramo, però non gliela dice completamente. Gli dice tanto la parte su di lei, non gli dice che lei ha detto che te, Abramo, sei vecchio. È una mezza verità, perché? Perché probabilmente Abramo non gli avrebbe fatto piacere sentire che stato chiamato vecchio. Quindi in questo caso si può, allora, questa frase non è una bugia, è una mezza verità. Dipende dal contesto, certo, se questa piccola bugia è a fin di bene, in determinati casi potrebbe essere accettata, chiaramente dipende quello che è lo scopo. Perché? Beh, abbiamo visto qui una frase in cui si diceva che l'imputato, sì, mi ha fatto sentire perché avevo detto, l'imputato dice che ha le può dire, ho detto che abbiano delle cose consistenti, quindi l'imputato viene a dire, può parlare su voi, cioè chiaramente presumo l'imputato parla solo, è importante che non può parlare a solo, cioè se lui si ha alta accusa non è considerato, nessuno può accusare se
stesso.
Sì, però se invece parlare a favore è giustizia. Non sono tutto sicuro, io in principio che ci devono essere differenze tra il tribunale ebraico e il tribunale non ebraico, cioè poi che tu vai a trovare l'inquisizione, però questo è sicuramente. Però io in principio, tanto è vero che i tribunali è una delle sette misfette del Benevolo, dei figli di Noè. Sette misfette del Benevolo che sono comuni a tutta l'umanità, che sono non bestemmiare, non fare idolatria, non uccidere, non rubare, non mangiare, non far soffrire gli animali, e una è di avere dei giudici, che l'unica tra l'altro è una misura positiva, cioè hanno sei divieti e una misura positiva che è quello di avere dei tribunali, dei giudici. Quindi, no, però io credo che anche lì l'inquisizione fosse una stortura del corretto tribunale. no? Anzi, il re Noah ha un tribunale che è un tribunale che ha delle regole, delle regole, delle regole. Delegittimare, sì. Sì, sì, no, confermo quello che ho detto, anche questa in effetti è una differenza con almeno col diritto penale americano che si deve filmare, non so se c'era così, no, ma il film, no, se la giuria non sono tutti quanti unanimi, non può essere condannato a morte. Però questo è dovuto al fatto che all'interno del sinodio non esistono avvocati, ma sono i giudici stessi, i membri del sinodio stesso, che fungono da pubblici ministeri e avvocati alla difesa. E quindi se sono tutti bianchi contro e non ci sta nessuno a favore della difesa, allora è quello che non ci può fare la difesa. Adesso, nel tribunale non ebraico, in quel caso invece ci sono gli avvocati, quindi in ogni caso ci sta la parte della difesa. Però appunto è interessante, sì, che se non c'è stato nessuno che ha parlato alla difesa, nessuno ha potuto introdurre un margine di dubbio nei giudici accusatori, magari qualcuno avrebbe potuto operare qualche... Non è possibile, cioè non soltanto nessuno l'ha messo in dubbio, ma anche